Tov Tzadikim, Baruch Hashem, abbiamo una nuova settimana, abbiamo anche una nuova parasha, però oggi non parleremo della parasha, perché no? Perché questo sabato, subito Motzei Shabbat, abbiamo la sera più importante dell'anno. Non c'è una serata nell'ebraismo. E devo esclamare serata perché giorni forse ci sono, però serate dove si fa una cosa così importante, così significante come l'Eil HaSeder. Di dove lo sappiamo? Dice la Gemara, 18 volte al giorno e nell'anno si fa Hallel. Hallel. È l'Hallel che si ingrazia e si loda Hashem. Quello pezzo che facciamo di solito sempre. A Shachrit, dopo l'Amidah di Shachrit, dopo che arriviamo all'Amidah, al castello del Creatore, siamo a frente Borei Olam, là iniziamo a cantare e lodare il Hallel. E questo succede, dice la Gemara, 18 volte all'anno. Abbiamo i giorni di Hanukkah, abbiamo la festa di Sukkot, abbiamo la festa di Pesach, però di notte succede solo una volta all'anno. C'è solo un notte nell'anno dove si dice Hallel, e questo Be'ezrat Hashem sarà Hallel HaSeder. Quanto questo notte è importante, dicono le maestri Tlalei Shamayim bo niftachim, e il cielo si apre, e c'è un'abbondanza così grande che scende dal cielo. Che nei libri dei nostri maestri questo notte non viene chiamato notte, viene considerato giorno. Perché notte di solito rappresenta il buio e giorno rappresenta la luce e la bontà. Dicono le maestri, l'Eil HaSeder rappresenta la luce e la bontà. Non è un notte, è un giorno. E questo ha anche una significazione alachica, dice l'alachà, che un uomo non può uscire di notte da solo da casa. Perché? Perché dire mai sì che di notte la strada è pericoloso, succedono cose che non devono succedere, ci sono gente che non devono girare. Dice l'Alaha, però a lei la seder puoi essere tranquillo, non è un notte, è un giorno, puoi uscire. C'è la salvezza di Hashem, c'è Hashem che ci proteggia, c'è un'abbondanza, c'è una luce, che la verità, si deve parlare di questo, solo di questo si può parlare ore. Che cosa stanno succedendo nelle mondi, nel cielo, con le angeli? Dice il Zohar HaKadosh, che HaKadosh Baruch Hu manda le angeli sotto. Ossia, lei la sede del cielo è vuoto. Perché il cielo è vuoto? Non ci sono angeli. Dove sono tutti? Sono tutti le nostre case. Vengono tutti sentire come noi siamo seduto e facciamo la Haggadah e facciamo lei la sede. E HaKadosh Baruch Hu così tanto gode di questo, quanto piacere ce l'ha quando le sue figlie lo lodano e lo ingraziano. E non per niente dice la Gemara, Ben Nisan Nigalu, Ben Nisan Atidim Nigael. E Nisan, Hashem ha liberato, ha salvato il popolo ebraico. E Nisan, Be'ezrat Hashem, Hashem libererà un'altra volta e arriverà Mashiach Tzidkenu b'mehera be'yamenu amen. E questo tzaddikim, questa luce, questa presenza è un'opportunità unica che non la possiamo lasciare passare così. E la verità, sempre abbiamo parlato di questo concetto, che come si sa se è una cosa importante? Una cosa importante viene definito. Interessante questa definizione. Se io ti chiedo che è considerato un evento importante? Mi puoi dire qual è la definizione di un evento importante? Ti dirò, beh, per me è importante. Roma-Lazio è un evento importante. E lei dice, per me è un evento importante un matrimonio. E lei dice, per me è un evento importante in agosto andare in vacanza. E io ti dico la definizione che hanno detto le maestre, hanno detto le maestrini, più che tu prepara e ti fatica per questo evento, più che questo evento è importante. Prima matrimonio, tutti sono d'accordo, matrimonio è molto importante, mese che la Hatani, la Kala vanno a vedere le vestiti e il cibo e come si fa e dove si fa e le ospiti e si deve invitare, si deve mandare. Nessuno non può dire che un matrimonio non è un evento importante, si vede quanto si prepara per questo evento. Tzadikim, di tutte le feste. È il feste dove si prepara più, dove la moglie, dove il marito faticano di più. E pensa, che pulizia, e si va, e si compra, e si fa. Uno mi può dire, sì, però Rosh Hashanah Kippur, sì, va bene, hai ragione, Rosh Hashanah Kippur si fa Slichot. Però non puoi paragonare la preparazione di Slichot come la preparazione di ogni giorno pulire, e fare, e sistemare, e andare, e comprare le azime, e le mazzotti, vedere che tutto sarà sistemato. Quanto uno prepara, quanto uno fatiga. E tutto questo perché? Per arrivare a Leila Seder, essere là seduti insieme con la famiglia, insieme con gli amici, e fare la mitzvah di Leila Seder. Tzadikim, il mese di Nisan è pieno di miracoli, pieno. Si dice che Pesach fa acronimo per le tre cose che un uomo deve pregare. Tanti cosa. Già sono destinato, però ci sono tre cose principali che un uomo attraverso le sue azioni, attraverso le sue mitzvot, attraverso il suo comportamento può chiedere e può cambiare, perché noi a Amisrael siamo Me'al HaMazal. Quali sono queste tre cose? Dire maestri, Banim, sì, le figli, Haim, la vita. Quanto vivrai con salute, senza salute, quanto anni? E che è la Parnassah? Tre cose. Ma sì, queste tre cose è l'acronimo di Pesach. Pesach, la fei di Pesach e Parnassah. Parnassah, tutto che uno ha bisogno, sì, soldi, cibo, tutto fa parte del Parnassah. La Samech, dicono le maestri, viene de Sobev Shulchanecha, quelli che sono intorno. La tua tavola, chi siede intorno alle tue tavole? I tuoi figli, che Hashem ti dà figli, e chi deve sposare? Sposare per poter figli. E la terza, la chet e chaim, la vita, la salute, la serenità. Queste tre cose, tzadikim, c'è una grande abbondanza che scende a Pesach. Non solo questo, c'è anche un nome santo, che questo nome santo rappresenta il nome che porta alla Parnassah. E l'acronimo di questi tre nomi santi fa la parola Pesach. Uno che un po' capisce, Poteach et Yadecha, le prime tre lettere fa un nome santo, che è la Pei di Pesach. Poteach et Yadecha, le tre ultime lettere fanno un nome santo, che inizia con la Chet, che è l'ultima lettera di Pesach, e la Samech nel mezzo, un altro nome che è la sua gematria uguale al primo nome. Sono cose cabalistiche, comunque le tre nomi che sono le nomi che portano Parnassà e abbondanza, l'acronimo di questi tre nomi santi, che non si può far prezzi nominare questi nomi, è Pesach. Cioè, di chi non possiamo capire che è Pesach, se uno sapeva che è Pesach, non andava a dormire tutto nella seder. Non per niente la Gemara racconta che Rabbi Akiva e le sue alunni erano seduti tutta la notte di Pesach a raccontare la storia della uscita d'Egitto. E tzadikim, parliamo di Rabbi Akiva, quello che Moshe Rabbeinu ha detto su di lui. Che ha detto Moshe Rabbeinu su di lui? Moshe Rabbeinu ha detto su di lui che lui è degno di dare la Torah, perché lui è più saggio da Moshe Rabbeinu. Quindi lui già conosce la storia di Pesach dei memorie. Che ce l'hai a raccontare tutta la notte? Che stai raccontando che non hai raccontato l'anno scorso? O che stai raccontando che non hai raccontato 10 anni fa? Che stai raccontando tutta la notte? Molto semplice, tzadikim, Rabbi Akiva sa, questa è una notte, anche se tu la sai, anche se l'hai sentita, tu la devi raccontare 1000 volte da nuovo. Tzadikim. בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. In ogni generazione, l'uomo ha l'obbligo di immaginare, le harot, immaginare come fosse lui quello che è uscito d'Egitto. Tzadikim, se mi chiedono a me, Hasve Shalom, Hasve Shalom, Aisia. Dobbiamo cancellare tutte le feste. Puoi scegliere solo una, solo una. Quale scegli? Io direi senza dubbio Leila Sena. Perché tzaddikim e l'ebraismo e l'emunah, la fede, viene trasmesso tramite Leila Sena. Perché c'è scritto Leharot, devi immaginare cosa possa essere uscito di Egitto. Perché non posso scrivere, devi leggere. Tikra! O devi sapere la dat. Invece qui si parla delle Leharot. Leharot voglio dire vedere. Uno deve vedere come fosse uscito lui da Egitto. Come puoi vedere una cosa che non è? Come puoi vedere un evento che succede nella storia? Maestri, l'obbligo della sedere non è raccontare. Sì, si deve raccontare, però l'obiettivo di tutto è che tu devi immaginare, devi proprio come che uno va a vedere l'Alfi Avdalot, un Netflix, devi immaginare nella tua testa, immaginare le Arò, devi vedere, immaginare come Hashem apre il mare, e apre il mare, Am Israel passano nel mare. E gli egiziani entrano e HaKadosh Baruch Hu chiude su di loro il mare. Gli è la piaga del sangue. L'egiziano prende il bicchiere. Non basta leggere, deve immaginarlo. E lui sta bevendo e sangue. Il Shtabach Shemolad, HaKadosh Baruch Hu, quando è grande, viene l'ebreo, beve dall'altra parte del bicchiere. Il suo bicchiere diviene bianco, acqua, acqua, bevibile, potabile, si può bere. E l'altro c'è la sangue, devi immaginare questo. E per questo dovete sapere che l'obiettivo, quando si dice che la mitzvah più importante di questo note, perché le protagonisti di queste note sono i nostri figli, è raccontare la storia d'Egitto, non è raccontare la tematica. Uno può raccontare ore e non uscire dall'obbligo della mitzvah. Hashem ha fatto sangue, ha aperto, c'era le rane, c'era le leone, c'era le piaghe del primogenito. Grazie, questo l'ha sentito già 10 anni fa da te anche. E l'obiettivo è far entrare la fede, la emunah. Ossia, sì, si parla del sangue, però l'obiettivo non è che lui capisce che è il sangue, questo la sa. L'obiettivo è trasmettere che il creatore, Borea Olam, Bichvodova, Atzmo, Ishtabach Shemo Laad, lui ha trasformato l'acqua in sangue, perché lui può fare tutto. Quello è l'obiettivo, il fatto che l'acqua è divenuta sangue, grazie mille, però chi ci sta dietro? Pesach viene chiamato la festa della Emunah. Pesach, la Matzah viene chiamata Nahama de Emunah, si dice più mazza che mangi, più mazza che mangi, e pensa più che avrai la capacità nell'anno lavorare a Hashem con fiducia, con Emunah. Questo è il vero nucleo di Pesach. I bemezza di Kim, tutto è il Pesach. Possiamo dire, è la storia delle bambini. Qui il numero principale è il 4, abbiamo le 4 bicchieri di vini, abbiamo le 4 mazzot che si mangia, 2 amozì, 1 sandwich, 1 afikoman, abbiamo manishtana, le 4 domande, e abbiamo le 4 domande delle fili, le 4 tipi di fili. Chi sono questi fili? Dice la Gemara, dice la Agadà, 4 fili vengono a sedere al nostro tavolo. Il primo dice la Gada, il Chacham è il primo. Il Chacham che è saggio vuole capire, ma è Dodva Chukim Mishpatim, che sono queste leggi? Spiegami papà, voglio capire ancora di più. Fammi capire la profondità di tutta questa storia. Subito dopo il saggio, chi abbiamo? È il cattivo. Anche il cattivo fa parte. Il cattivo chiede invece papà. Che è questa cosa che voi state facendo? Questo fatica. Tu, mamma, pulire, fare, comprare. Non è un po' esagerato. Che è tutta questa cosa che voi fate? Voi. Molto interessante questa parola, voi. La definizione del cattivo è esattamente quello, è il voi. Io non faccio parte. Voi. Ebrei, o voi ortodossi, o voi, e tutti quelli voi che ci piace dire e raccontare a volte. Il Rasha, lui capisce, però non vuole fare parte. Voi, Invece dopo abbiamo il Tam, il Tam è il terzo tipo di figlio, poveraccio stupido, non è così saggio, manco capisce bene, capisce, non capisce, dice papà, che è questo? Basta, manco capisce le cose. E il quarto, ancora meno, manco chiede, il terzo non ha capito niente, però almeno vuole capire, quindi chiede. E il quarto, invece, noi andiamo, manco chiede domanda, stai là così, conoscete questi, ci sono questi tipi di bambini, sono là seduti. Non chiedono, sembrano indifferenti a quello che succede nel loro ambito. Questi quattro tipi di figli, il saggio, il cattivo, quello che non capisce bene, o comunque chiede, il quarto che non capisce, non chiede, è indifferente così, forse capisce, non lo so, non si capisce, ma anche si capisce sì o no. Però che è questi ordini? Il saggio, il cattivo, quello che non capisci e quello che non sa chiedere? Il saggio viene secondo. Ossia questa lista, secondo chi è? Ossia secondo chi fu fatta questa lista? Perché il saggio è il primo, ovvio, il saggio capisce, ma papà, capisco. Perché il cattivo è il secondo? Non è giusto mettere il cattivo nella fine della lista. Poi andiamo al saggio, quello che è meno saggio, quello che non sa chiedere, e dopo il cattivo. No! Saggio, dopo cattivo. Quindi, qual è la storia? Tzadikim. La lista qui è la lista di saggezza. Va dal più saggio al più stupido, scusa per la parola. E il cattivo viene dato tanto rispetto al cattivo. Il cattivo dovete sapere, noi nell'ebraismo rispettiamo molto, molto il cattivo. Però io vi parlo di un cattivo vero. Non vi parlo di un cattivo stupido. Tanta gente sono cattivi, però non sono cattivi. Perché sono stupidi, poveracci, nessuno ci ha insegnato a loro, nessuno ha spiegato a loro come le cose vanno, si comportano in un modo che non è degno comportare. Questo per noi non è considerato un cattivo. Questo può essere un tinoc shenishba, può essere un poveraccio, un ebreo che è cresciuto senza madre, padre ebreo, o forse con un padre ebreo che non ha insegnato mai nessuna cosa. È ovvio, e dove lui deve sapere come si deve comportare? Da dove lui deve imparare? Uno così non sarà mai considerato un cattivo per noi. Questo è un tam, un innocente, o massimo uno che non sa chiedere. Il cattivo qui rappresenta quello che capisce. Che capisce, però non vuole fare parte. E noi diamo tanto rispetto a lui. Perché diamo tanto rispetto a lui? Perché il fatto che lui capisce, voglio dire che il lavoro che si deve fare su di lui è un lavoro di intelletto, non è un ignorante che tu adesso lo vai a spiegare una cosa che non sa niente, lo spieghi, vedi, questo è la luna e questo è il sole, ah grazie, ti credo. Qui parliamo di uno, è la verità, quanto di noi, perché la verità, quale delle quattro fili siamo noi? Se uno deve pensare su se stesso, come definisci tu stesso? Sei il saggio? Sei il cattivo? Sei l'innocente? Sei quello che manco sai chiedere? Quale delle quattro tipi sei? E io vi dico che ognuno di noi ha tutti quattro là dentro. Ognuno di noi è il saggio, abbiamo la parte saggia che capiamo. Abbiamo la parte dell'indifferente che bene. Però abbiamo anche mai sia il parte del cattivo. Che vuol dire il parte del cattivo? Il cattivo voglio dire che tu sai la verità. Sai esattamente come ti devi comportare, non sei stupido, sai esattamente che Shabbat deve fare Shabbat, Shabbat, Hashem ha creato il 6 giorni, il settimo giorno, la sai! La Kashrut, tu sai esattamente carne, latte, 6 ore, non si gioca, non 4, non 3, non 2, non 1, sai esattamente le leggi. Però a volte ti senti come voi e non faccio parte di quelli religiosi o quelli veri o quelli che hanno studiato, io faccio parte dell'altri. Sì, no. Se tu hai capito, tu fai parte. צדיקים. אל קטיבו קווי, אין קטיבו צדיק. ספט פרקל קטיבו את צדיק. או כלוי סיסי דה סולטבו לו. פינו כלבריאו, אפונטו סדר סולטבו לו. אנקה סינום וולה צ'טארה. אנקה סינוי דישק בו, יאי או נופת שופרטה. אלפתו כתוס היסדותו, ג'אבו ידירה כפי פרטה. ספט דה כל לפילי תותי דה בפרוקופרה דיפיו. נון דל קטיבו. Tutti deve preoccupare del figlio che non è presente. Questo è il quinto figlio. E chi rappresenta questo quinto figlio? Il quinto bicchiere? Perché non abbiamo quattro bicchieri. Abbiamo cinque bicchieri? Sì, beviamo quattro bicchieri perché solo quattro figli sono presenti. Però c'è un quinto. E il quinto è il bicchiere che facciamo per Eliyahu Hanavi, per l'angelo, per il profeta. Perché per portare un figlio che sta fuori del tavolo c'è bisogno di fare un lavoro di un angelo, c'è bisogno di un aiuto divino, c'è bisogno di un siata di Shmaya. Tzadikim, Adam Rishon sapeva l'importanza di Leila Seder, ha detto a suo figlio Cain e Hevel portatene un sacrificio. Il sacrificio famoso che Cain e Hevel hanno portato era Leila Seder. La stessa cosa Yitzhak. Yitzhak dice a suo figlio Esav, Esav, portami due animali. Perché due? Perché era Pesach, Pesach si fa due sacrifici, si fa il sacrificio che si fa ogni festa comunque e si aggiunge a Pesach il sacrificio speciale, specifico che è l'agnello di Pesach. E per questo Rivka, quando dice a Jacob, invece tuo fratello lo dà due animali, che quanto papà può mangiare? Perché Yitzhak chiede due? Se li gdeiesi in plurale? Perché era Leila Seder. Tzadigim, se tu a Leila Seder devi fare un sacrificio, a chi vai dire di dare il sacrificio? Al tuo tzadik? A Jacob? O lo dici a Esav? Maestri, Leila Seder è un luce così profondo che anche l'uomo più cattivo basta che sarà presente. Si è presente sul tuo tavolo, vuole o non vuole, la emunà, la luce entra dentro di lui. E questo è il primo lavoro che abbiamo, vedere che sul nostro tavolo tutti i nostri figli saranno presenti. Anche quelli che già hanno diviato della strada, anche quelli che dicono quello, uno così, come fanno tutti i parti? Se di chi sa, sapete qual è la sua grandezza? Lui era furbo, non ci importava la Torah, però a fretta di papà faceva finta. Lui andava a suo padre e dice: papà, c'è una halakha che si deve fare la decima. Tu hai un campo di mele, deve fare la decima. Hai un campo di fighi, deve fare la decima. Se io ho un campo dove faccio crescere sale del mare, come si fa la decima del sale? Esordio che non si va. La decima del sale, perché la sale non è una cosa che cresce della terra. Comunque il figlio chiede, dice: papà, il fano, il teven, il cibo dell'animale, come si fa la decima? Logicamente il cibo dell'anima non si fa la decima, lo che l'animale mangia non fa parte dello che si deve fare la decima. Il maestro, non hai capito quante le domande sono stupide, fanno vedere una cosa. Il fatto che lui ti chiede questa domanda vuol dire che lui vuole che tu pensa che lui fa la cosa giusta. E il fatto che lui si vergogna e a fronte di te fa finta di interessare, perché non le interessa Esav, lì la decima e lì il sale, però fa finta. Se fa finta, vuol dire che lui sa qual è la verità, non la sta facendo, però lui sa. E per questo tzadikim, noi abbiamo questo obbligo, che ogni ebreo, dovete sapere, ogni ebreo, anche se fa un piccolo gesto, anche se chiede domanda, e le domande a volte sono domande per stuzzicare, il fatto che lui chiede le domande voglio dire che lui fa parte, voglio dire che lui vuole sapere. Forse non la sa che la vuole, però la vuole. E quanto tzadikim questo è importante. Quando tu racconti la storia dell'Ela Seder non è un libro. Se io ti dico perché ci credi che la Torah è vera, perché siamo usciti d'Egitto? E tu mi dici perché c'è scritto? Chi ti ha detto? È scritto. No, tu non ci credi perché è scritto. Tu ci credi perché lei la sera tuo padre ci ha raccontato che così era. E quando tu le hai chiesto chi ti ha raccontato, lui ti dirà che è il suo padre. E suo padre ha raccontato a suo padre, e suo padre ha raccontato a suo padre. È una catena di trasformazione che è passata tramite testimonianza. Non è che uno ha scritto un libro un giorno, ah, è scritto nel libro. No! Il mio bisbisbisbisbisnonno, quando lui ha fatto lei la seder, lui era presente là. E questo tzaddikim è la importanza. E tutta la fatica che facciamo, le mazzotti, il vino si deve bere sdraiato alla sinistra e si deve mangiare la quantità e dopo deve mettere il maror e dopo deve mettere il haroset e il karpas e dopo deve fare la ficomana e le prime due bicchieri e le ultime due bicchieri, tutto solo per una cosa, per fare svegliare queste domande, questa conoscenza, questa comprensione che questa sera è diversa. Perché questa sera è diversa? Perché questa è la sera dove noi siamo usciti d'Egitto. E questa è la importanza vera di questa sera. Però, tzaddikim, le maestre dicono che le quattro bicchieri divini non sono solo che rappresentano le quattro fili, rappresentano anche le quattro parole che furono dette da HaKadosh Baruch Hu. Arba'a leshonot shel Geulah. והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. תרדוקו. יו ויפרו ושירה. אדתו השם, על אברי קרנו אין אג'יטו. פרימו ביקירה, ויפרו ושירה. סגונדו ביקירו, ויסלברו, דלה לא רוסקי אביטו. תרצו ביקירו, ויליבררו, כל הברצ'ה דסטרה. סי, וגאלתי. E la quarta brighiera vi riprenderò per me. Quattro lingue, ricordate questo. Vi farò uscire, vi salverò, vi libererò. Qui è problematico perché non è una traduzione giusta. Perché l'ebraico c'è scritto dei galti. Galti non è libererò, perché libererò viene dalla parola libertà. E dopo vedremo che libertà non è la significazione giusta di galti. Comunque così lo traduce qui, perché in italiano non ci sono, in ebraico sono parole che in italiano non ci sono ormai. E la quarta è velakarti, vi prenderò per me. Dicono le maestre, tra il primo bicchiere e il secondo bicchiere, se uno vuole bere, poiché ha sete, può bere, vuole bere cola. Tra il primo bicchiere e il secondo bicchiere non c'è problema. Tra il secondo e il terzo bicchiere, uno vuole bere, vuole mangiare, non c'è nessun problema. Dice il Maharal, però dice la Gemara che tra il terzo e il quarto non si può interrompere. Quindi è una cosa interessante. Abbiamo quattro bicchieri, per ogni bicchiere ha un status diverso. Abbiamo le primi tre che si può interrompere, però tra la terza e la quarta non si può. Si mangia e la mazzà, l'ultimo pezzo di mazzà, si fa per Katamazon, non si beve niente. Due bicchieri di vino, se uno ha sete, sete un po' di acqua. Basta. Fuori di questo non si può fare niente tra le due bicchiere di vino, le due ultime. La domanda perché? Dicono le maestri, la importanza di Pesach non è Pesach. La importanza di Pesach non è il fatto che sei uscito, perché le prime tre bicchieri rappresentano vi farò uscire, vi salverò, vi libererò, però andare dove? E questa è la quarta bicchiere. Vi prenderò per me. Tutte le prime tre, senza la ultima, vi prenderò per me, non ha nessun valore. Tzadikim, questa festa viene chiamata Zman Herute. Noi nella Midah, ogni festa facciamo un'altra cosa. A Pesach dice la tempo del Herut, Heruten. Heruten in ebraico viene tradotto come il tempo della libertà. Io vi chiedo, dove in tutta la Torah intera si trova la parola Herut, libertà? Che vuol dire il tempo della nostra libertà? Dove c'è scritto? Abbiamo detto Vitzaltive, Gaaltive, Lakartive, Veti. Non c'è scritto Herut. Dove è venuta questa parola? Dove in tutta la Torah c'è scritta la parola libertà? E io vi dico, una sorpresa per voi. Non si trova nella Torah la parola Cherut, non c'è. In tutta la Torah intera non troverete la parola libertà. Almeno non nella traduzione literale, metaforicamente è un'altra storia. Però tradotto letterale in ebraico, libertà vuol dire Cherut, non ci sta. Ci sta per un posto dove c'è scritto non Cherut, però Charut. Le stesse lettere, solo pronunziato con puntini diversi. Charut invece, che vuol dire Charut? Dove troviamo Charut? Quando HaKadosh Baruch Hu ha detto le 10 comandamenti là, c'è scritto che le parole sono incise dentro il tavolo. Charut ala luchot. Quindi la parola Charut, voglio dire, la traduzione literale sarà incisere, sì, come che quello che lavora l'oro, quando lui prende l'oro e lui scrive lettere sull'oro, deve incisere le lettere, incidere le lettere. Quindi non troviamo la parola libertà che è Herut, però troviamo la stessa parola con puntini diversi che vuol dire incisere. I maestri, alti cri Herut e la Herut. La libertà vera è la Torah. In altre parole, io ti ho fatto uscire, primo bicchiere. Io ti ho fatto salvare, secondo bicchiere. Vega alti, ci sarà la Geulah, terzo bicchiere. Però tutto ha solo un obiettivo. Velakachti etchem li, è che io vi voglio prendere a me. Quanto questa cosa è importante. In altre parole, Hashem ti sta dicendo che tutto è il Pesach, tutto è la Pesach, tu puoi pulire, fare, e bere, e mangiare. Se non arrivi al punto dove tu capisci che fai parte del Creatore, fai parte del suo popolo, fai parte del suo popolo scelto, è ovvio che fare parte di un popolo scelto voglio dire che è più, non sono così tanti diritti come obblighi. E per questo tra la terza bicchiere e la quarta bicchiere non si parla. E questo è il messaggio più importante che si deve insegnare ai bambini. Sadiki, quando uno arriva a 120 anni, al prossimo mondo non prende niente. Ricco, poveri, veniamo tutti seppelliti nel stesso modo. Un vestito bianco da lino, quattro parti. Non importa da dove vieni, non importa da dove sei cresciuto, non importa quale usanza ce l'hai, shkenazita, sfaradita, romana, italiana, francese, non importa. Sei ebreo? Ti seppelliscano così. Dicono i maestri, si racconta, c'è una storia prima. C'era un grande ricco a Gerusalemme. Grande ricco, 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 ragazzi, ricco, 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 vero. Tutti gli yeshivot casi in Gerusalemme, 20-30 anni fa, lui dava soldi a loro, non uno, non due, tutti. E quando lui è morto, lui ha lasciato due testamenti. Storia vera. E il primo testamento si deve aprire il giorno dove lui è morto, e il secondo testamento ha detto voglio alle figlie che si apre solo dopo un anno. E nel primo testamento lo aprono, viene l'avvocato, dice questo testamento, potete vederlo oggi. Lui scrive, figli miei, vi voglio tanti beni, io so che adesso mi dovete seppellire, ce l'ho due o tre richieste. La prima richiesta, per favore, non parlare troppo bene su di me, fare una cosa veloce, non lodare, non parlare, seppellitemi veloce. Seconda richiesta, io le vestiti che si mette quando uno viene seppellito già ce l'ho comprato. Sono nel mio caso, nel mio armadio, andate là, prendete questi vestiti, io voglio essere seppellito e le vestiti io già l'ho comprati. Odepam, sono questi quattro vestiti bianchi e come tutti che lui l'ha comprato. E la terza cosa, io già ho comprato il mio tomba che sta a Jerusalem, in Har HaZetim, e là fa molto molto freddo. Io voglio che quando mi seppelliscano mi mettano calzini, così quando sono morto sono là, non avrò freddo. Papà ha chiesto, le figli vanno al cimitero, vanno al rabbino, dice rabbino, papà ha richiesto due cose, uno le vestiti, due le calzini. Ha detto, vi voglio bene, io il vestito lo prendo, perché è il vestito classico che si mette tutti, poi le calzini io non posso mettere, perché la Torah divieta. Tutti devono essere seppelliti uguale. Quello vuole il calzino, domani uno vuole la cravatta, domani uno vuole il cappello, no? E così, tutti uguali. Vi ringrazio tanto. E le vostre calzine? Però sì, però papà ha voluto. Questo è il volere del nostro padre. Come non lo oneravo prima che è morto? Ragazzi, questo è la lacha. Non si può seppellire con calzini. No. Loro ritornano e un anno aspettano l'altro testamento. Vogliono sapere i soldi dove va, chi, che figlio riceve, quanto soldi, da dove, come, tutti con ansia. Dopo un anno viene l'avvocato, ha detto: vi ho portato il secondo testamento. Aprono il testamento e inizia così. Prima di raccontarvi il divisione, quanto ogni figlio riceve, vi voglio insegnare qualcosa. Non importa quanto soldi avrete, nessuna cosa andrà con voi alla vostra tomba. E avete visto voi stesso che manche le mie calzini state riuscito a mettere sulle mie piedi. Quindi per favore, vi dico chi riceve quanto soldi, era tanto soldi, Baruch Hashem, era un uomo molto ricco. Questa non è la cosa importante. Manco le calzini puoi portare con te. El melavim et ha'adam b'sha'at mitato el ha'mitzvot u'ma'asim tovim. Solo Torah, solo le tue mitzvot, solo le tue cose positive, non c'è altro che va con te al cielo. Però, come ogni cosa, c'è un scabotage. C'è una cosa, solo una cosa che tu puoi prendere con te anche dopo che muori. E questo le figli. Quando uno ha figli che si comportano in un modo che è giusto, in un modo che è degno, e loro sono tzaddikim, anche se lui si è comportato in un modo che non va bene, loro lo possono fare alzare. Tzaddikim, se uno vuole portare un sacrificio, e vuole con il sacrificio, perché non per niente questo viene letto in queste parashot qui, vuole mettere con il sacrificio una uva. Dice l'Alaha, non si può sacrificare uva. Vuoi mettere nel sacrificio una oliva? Dice l'Alaha, non si può sacrificare un'oliva. Dice l'Alaha, perché? Dice, la uva è dolce, l'oliva è dolce, le frutti sono dolci. Non si può. Dice l'Alaha, va bene. Se non si può, perché il vino si può? Tu hai detto che la uva no, però il vino si può. Su ogni sacrificio ci si metteva ceni su Hayai. E anche l'olio di oliva si può. Ma perché? Perché la uva e l'oliva non si può? Però il vino e l'olio di oliva, questo sì. Perché? I maestri, molto semplice. Ci sono altre due cose che non si portano nel sacrificio del farinaccio. Uno, chametz. Il sacrificio deve essere fatto da matzah. Non può essere chametz. Perché? Perché chametz rappresenta gonfiatura. Il piano si è divietato. È diventato così bello, grosso ciccione. Ah! Tanta ego. Tanto io importante. Superbia! No, no, no. Vuoi fare un sacrificio, porta la matzah. Così. Seconda cosa è il miele. Il miele non si può fare. Perché non si può mettere il miele sul sacrificio? Perché il miele non è il gusto vero del cibo. Il miele è un dolce che tu metti sul cibo e ti dà un gusto dolce. Però non è da dentro. Invece il sale è obbligatorio. Su ogni sacrificio c'è l'obbligo di mettere sale. Perché sale non dolcifica da fuori, il sale, anzi, il sale riesce a far uscire le gusti di adentro. I maestri, il miele rappresenta il Yetzer Hara. Il Yetzer Hara ti porta un cibo che non è dolce. E lui viene, si attacca su di questo come il miele e a te ti sembra che è dolce. Tu vuoi capire una cosa, un'azione, se un'azione è bene, deve mettere sale, deve entrare del nucleo. I maestri, è la stessa cosa. La uva, l'oliva, tutto quanto, la uva è molto dolce. Non c'è modo. Però il vino rappresenta il figlio della uva. E l'olio rappresenta il figlio dell'oliva. Le figli sono sempre benedetti. Le figli sono sempre benvenuti. Tutta la cosa che tu ti devi allontanare, Yetzer Hara, e questo sì e questo no, però il figlio, tu devi sempre accettare il tuo figlio, devi sempre raccoglierlo, devi sempre portarlo, sì, e l'uva per portare un vino deve essere schiacciato, e l'oliva per portare l'olio deve essere schiacciato. Hasve Shalom, non schiacciare le figli, non è quello il messaggio, non si può schiacciare le figli. Però non si può anche dare a loro libertà di fare lo che vogliono, perché la libertà non è un concetto ebraico. Se tu dai libertà, se tu quando un albero cresce non metti un altro palo al lato dell'albero e che crescerà diritto, questo albero crescerà per tutto. I tzaddikim, è molto difficile. Ultimamente sentiamo cose, vediamo cose. Quanto dobbiamo essere attenti, quanto dobbiamo essere rigorosi. E questo tzaddikim è esattamente nella sedere è un luce, nella sedere è splendore. Dice, non mi ricordo chi lo dice, però ho letto questa settimana, che anche l'uomo più cattivo, il figlio più cattivo, e nella sedere il suo cuore si apre. Perché il suo cuore si apre? O che c'è così tanta abbondanza che scende dal cielo che le nostre cuori si aprano. E questo tzaddikim è la mitzvah di Lela Seder. Tu puoi ricevere lo che puoi fare Lela Seder, non puoi fare tutto l'anno. Dove c'è una notte così, dove si fa Lele, si gioisce e si fa Divrei Torah. E Rabbi Akiva manco voleva andare a dormire. E per questo tzaddikim, per favore, lo so, è difficile. Lei essendo già tante volte siamo stanchi, già qui. Anche che questo anno Hashem ha fatto un regalo, un grandissimo regalo. Ci ha dato il Shabbat, prima Leila Seder, che bello. Un giorno intero di riposare e caricare tu stesso, che così tu arrivi a Leila Seder pronto con tutte le energie che tu devi avere. Questo è un Ote Tzadikim, solo armonia. Tutti le fili sono tutti benvenuti, le cattivi, le saggi, le stupidi, tutti. Non c'è stress. Non c'è chas v'shalom, chas, rabbia questa notte. Non può essere arrabbiatura. Abbiamo detto, il cielo è vuoto, le angeli sono a casa mia adesso. Tu sei seduto, le angeli sono con te, ascoltando lo che stai dicendo. E per questo, ognuno di noi deve in questa notte chiedere di Hashem. Storicamente i più grandi miracoli sono succedendo questa notte. Fra parentesi, Esther, la regina, un mese fa Purim. Quando lei è entrata a Hashverosh? Quando la storia è cambiata? Era Leila Seder. E ancora la benedizione quando ha ricevuto? Leila Seder. La Akedah, c'è chi sostiene era Leila Seder. Cain beve Leila Seder. Tutto Leila Seder. Tzadikim. Ognuno di noi deve rafforzare la emunah, deve far entrare, credere, parlare di Hashem, parlare di HaKadosh Baruch Hu, perché questa è la notte che può cambiare le fili, questa è la notte che ti cambia la vita, questa è la notte dove Talalei Shamaim, tutte le berachot sono in questa notte, e che Bezrat Hashem il prossimo anno potremo fare Leila Seder, et Bet Mikdashenu v'Tifarteinu im Mashiach Tzidkenu b'Mehera b'Yamenu Amen.